Ringraziamo Claire per il suo intervento, merci. E a proposito, fra l'altro, di uno degli argomenti da lei trattati, in particolare con riferimento al processo contro i sette, i cosiddetti sette di Briançon, volevo ricordare che appunto la prossima udienza si terrà a Gap, presso il Tribunale, penso, di Les Alpes, Haute-Alp, non lo so pronunciare precisamente, comunque GAP, è il prossimo 8 novembre ed è in rete un appello che è aperto a tutti, insomma, per la firma, per esprimere solidarietà ai sette sul sito lasimad.org, quindi chi volesse poi appunto per esprimere solidarietà può firmare questo appello. Ora passo invece la parola a Diletta Maria Tatti, un'avvocata e professora di criminologia all'Università di Bruxelles, la quale in particolare ci farà insomma un focus sulla situazione dei migranti, sulla loro criminalizzazione in Belgio. Le passo la parola, grazie.
Grazie, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori e il SAD, il Sindacato degli Avvocati per la Democrazia in Belgio. E premetto che non faccio interventi spesso in italiano, dunque mi scuso per gli errori che saranno sicuramente rilevati. Allora, il mio intervento vuole presentarvi certe iniziative legislative recenti in Belgio che tendono a profilare lo straniero sempre più come la figura assoluta del nemico e anche un procedimento giudiziario che tende alla criminalizzazione non solamente degli stranieri ma anche delle persone che mostrano sostegno verso i migranti. Allora, premetto con un minimo contesto storico: il Belgio è caratterizzato dal dopoguerra da un'immigrazione economica controllata dallo Stato. Ci sono stati vari accordi conclusi tra il Belgio e l'Italia, tra il Belgio e la Turchia e il Marocco, per far venire lavoratori che sono venuti a lavorare nelle mine, tra altri lavori. Del 73, dopo la crisi del petrolio, questa immigrazione è stata, queste vie di immigrazione sono state chiuse e da lì è cominciato un inasprimento continuo delle leggi in materia di immigrazione. La legge belga sull'immigrazione data del 1980, è ancora attualmente in vigore ma ha subito numerose modifiche nel corso degli anni. Allora, il contesto più recente a livello di politiche migratorie è segnato quest'anno da un anniversario tragico. 20 anni fa, nel 98, Semira Adamu, una ragazza nigeriana, venne uccisa dalla polizia, soffocata con un cuscino, in un aereo durante il suo rimpatrio forzato verso il Nigeria. All'epoca questo evento aveva sollevato la questione dei rimpatri forzati violenti, aveva avviato un grande dibattito sociale su questa questione, aveva pure inattuato una commissione parlamentare e aveva sbucato, non so come si può dire, ma era arrivata alla demissione del ministro degli interni dell'epoca. Siamo 20 anni dopo. Prima quest'anno, dunque al mese di marzo, una giovane bambina curda, Mauda, una bambina di 2 anni, è stata uccisa da un tiro della polizia mentre lei e la sua famiglia erano in un furgoncino pieno di migranti che cercavano di raggiungere l'Inghilterra. Il discorso che ha seguito questo fatto è stato un recupero disgustoso da parte della politica, da parte del partito nazionalista che governa il paese, che ha utilizzato questo evento per mostrare la necessità della lotta contro i cosiddetti transmigranti. A livello giudiziario anche la situazione è evoluta. Se i poliziotti che hanno ucciso Semira Adamu 20 anni fa sono stati condannati, seppur con pene sospensive, all'ora attuale nessuno è stato formalmente imputato, messo in accusa nell'omicidio di Mauda. Allora, il discorso politico dunque in Belgio è come quello che prevale nell'insieme dell'Europa, è dunque un discorso politico disinibito che assume in modo aperto la sua dimensione razzista e disumana. Per quadrare più o meno il personaggio di cui sto parlando, il segretario all'immigrazione in Belgio, è la persona che ha detto che in materia di respingimento dei migranti del mare si doveva trovare un modo di circondare, di passare oltre la l'articolo 3 della CEDU che proibisce la tortura. Allora, veniamo adesso alle iniziative legislative che vorrei presentarvi. La prima di cui vi voglio parlare brevemente, visto i tempi, è quella che concerne la cosiddetta doppia pena. Allora, la doppia pena è un concetto che esiste sia in Belgio che in Francia e che fa riferimento al fatto di subire una doppia pena per un'infrazione. Uno straniero che commette un reato è sia perseguitato a livello penale e dunque condannato a livello penale e subisce anche una pena amministrativa che consiste nel ritiro del suo titolo di soggiorno e nel suo allontanamento dal paese. Questa misura esisteva in Belgio già dall'80, è stata limitata e quasi abbandonata, diciamo, nel 2005 grazie all'azione di avvocati e di militanti motivati e attenti. Nel 2017, una nuova legge ha reintrodotto questa doppia pena. L'ha reintrodotta, però vorrei dirvi due caratteristiche essenziali di questa nuova legge che cambia dalla legge che esisteva prima. Prima cosa, al momento dell'adozione di questa legge è stato sventato lo spettro del terrorismo in una specie di assimilazione discorsiva tra lo straniero e il terrorista. Dobbiamo prendere misure contro gli stranieri e contro questi stranieri che costituiscono una minaccia terroristica per il paese. In pratica, cosa si vede? Questa legge è applicata oggi per tutti i reati comuni e non c'entra per niente il terrorismo, a tal punto che il ministro dell'immigrazione, il segretario statale per l'immigrazione, interrogato in Parlamento, ha detto chiaramente no, questa disposizione potrebbe per esempio essere utilizzata per uno straniero che accumula delle multe. Seconda particolarità di questa disposizione legislativa è che si situa sul terreno della minaccia. Ciò vuol dire che l'allontanamento dello straniero può avvenire se questa persona costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, senza che un giudice lo abbia condannata a nessuna pena. Dunque ora l'amministrazione è completamente indipendente di un qualsiasi controllo giudiziario, di una qualsiasi decisione di condanna giudiziaria. Per questo penso che questa legge oggi non debba più essere chiamata legge sulla doppia pena, ma più che altro legge deportazione. Allora, passerei a una seconda iniziativa legislativa che riguarda la detenzione delle famiglie con bambini nei centri chiusi. Il Belgio conta più o meno 5-6 centri chiusi e il progetto del governo è di aumentare le capacità di detenzione degli stranieri. La pratica del rinchiudimento delle famiglie in centri chiusi non esiste in tutti i paesi europei, ma in una maggioranza di paesi europei, 16 sui 25. Allora, si deve sapere che in Belgio questa pratica esisteva, ma grazie a una lunga lotta di avvocati e di militanti è stato messo fine a questa pratica nel 2011. Una lotta non è mai vinta in modo definitivo. Nel 2018, dunque nel luglio di quest'anno, un regio decreto è stato adottato per reintrodurre questa misura e per definire le condizioni della detenzione delle famiglie. Per darvi un'idea breve del quadro, le famiglie possono essere rinchiuse per un periodo di 2 settimane, prorogabile una volta e dunque fino a 1 mese di detenzione, chiaramente prorogato ogni volta che la famiglia introduce ricorsi che magari viene liberata nel frattempo. I minorenni di più di 16 anni possono essere messi in isolamento per 24 ore, dunque parlo sempre qui di stranieri il cui reato è di non avere documenti validi in Belgio. Questo centro per le famiglie, centro speciale di accoglienza, è stato costruito ai margini delle piste di atterraggio dell'aeroporto principale del Belgio, dunque vi lascio immaginare le condizioni di detenzione. A livello giuridico, le piste per combattere questa nuova legge assurda, è in atto un ricorso al Consiglio di Stato iniziato dall'Ordine degli Avvocati Francofoni e Germanofoni, raggiunto da 15 associazioni del mondo civile. Seconda cosa, si può auspicare una prossima condanna del Belgio dalla CEDU in base alla sua giurisprudenza, in particolare a casi che riguardano il rinchiudimento di bambini in Francia. Non mi estendo su questi casi, se vi interessa le referenze della giurisprudenza le troverete nel contributo scritto. Concluderei su questa questione qua ricordando che la CEDUO non proibisce in sé la detenzione di famiglie e di minorenni nei centri chiusi, né circonda semplicemente l'uso in funzione del rispetto degli articoli 3 e degli articoli 8. Questa lotta contro il rinchiudimento delle famiglie nei centri chiusi sarà vinta unicamente grazie alla tenacia e all'inventività di avvocati e della società civile. Un altro aspetto di quello che voglio presentarvi oggi è un'azione giudiziaria in particolare che si svolge attualmente a Bruxelles. Si tratta del processo contro i cosiddetti trafficanti di esseri umani. Allora, premetto che in Belgio c'è una differenza tra il reato di traffico e il reato di tratta degli esseri umani. Il traffico di esseri umani vuol dire aiutare persone a mantenersi sul territorio o a attraversare le frontiere nell'idea di ottenerne un vantaggio lucrativo diretto o indiretto. La tratta invece si situa più a livello di sfruttamento di persone che sono in situazione di precarietà e dunque anche gli stranieri. Il quadro attuale è un quadro che comunque è europeo, visto che è stato messo in atto dopo una decisione quadro dell'Unione Europea del 2004. Cosa prevede la legge belga? La legge belga prevede diversi reati in materia di traffico e prevede sia il reato di solidarietà, che rinvio all'intervento della mia collega francese, il reato di solidarietà che consiste nell'accogliere persone migranti nella propria casa, che il reato di traffico, dove ho spiegato c'è qua proprio questo quest'intento lucrativo. Allora, il processo attualmente nato a Bruxelles concerna 11 persone. Tra queste persone ci sono sia persone che hanno ospitato dei migranti che dei migranti stessi che hanno voluto attraversare la frontiera e passare verso l'Inghilterra. Il contesto generale, parlavo prima della lotta contro i transmigranti, è questo. Il governo ha messo come priorità questa lotta ai transmigranti. Allora, notate il termine perché è importante. Siamo passati dal rifugiato al migrante al transmigrante. Sembra quasi una forma post-umana di identificazione. Un giornalista belga ha definito questo molto chiaramente parlando di un concetto, un concetto senza vita, il transmigrante. E dunque, come in materia di terrorismo, di radicalizzazione, dare un nome alle cose significa governare. Per riprendere sul primo intervento che è stato fatto, è uno dei primi detti di Confucio: il principe, quando arriva al potere, la prima cosa che deve fare è dare un nome alle cose per poter dare loro il significato che sarà quello che tutti dovranno accettare. 11 persone dunque in questo processo, allora sia delle persone che hanno accolto i migranti o che magari gli hanno dato una mano, per esempio un migrante che voleva passare in Inghilterra, dunque questi passaggi si fanno via dei camion, che non riusciva a leggere il paese di destino del camion, ha mandato una foto alla persona che lo accoglieva e gli ha chiesto: ma dove va questo camion? La persona ha detto: guarda, no, questo va in Spagna, tu vuoi andare in Inghilterra, dunque non salirci. Questo a livello delle persone che hanno aiutato, sostenuto i migranti. A livello dei migranti stessi, chiaramente si è messa in atto un'organizzazione tra di loro, perché per salire in questi camion si deve sapere che una persona sale, ma ci vuole un'altra persona che chiude il camion dall'esterno, perché perché il conduttore non noti che qualcuno è salito sul camion. E dunque questi sono qualcuno dei fatti che sono rimproverati a queste persone. L'indagine comincia con degli arresti su uno di questi parcheggi dove si trovano questi camion in direzione dell'Inghilterra, arresti che hanno dato luogo a intercettazioni e a appostamenti. Vi parlo di un caso che a livello di volume prende più o meno tutto questo spazio qui, dunque fascicoli interi di intercettazioni per questo caso. Allora, come spiegavo, non è l'infrazione di reato di solidarietà che è utilizzata, bensì quella di traffico di esseri umani con obiettivo lucrativo. Perché questo? È chiaramente puramente strumentale, perché l'utilizzo di questa disposizione legale permette da una parte di ricorrere alle intercettazioni telefoniche e seconda cosa permette di ricorrere a misure cautelari. Si deve sapere che qui le misure cautelari in questo caso sono state utilizzate in modo apertamente discriminante in funzione della nazionalità delle persone o in funzione valore del titolo di soggiorno di cui le persone dispongono in Belgio. Le persone di nazionalità belga, diciamo come me, bianche e bionde, non sono state in detenzione preventiva. Le persone che magari hanno la doppia nazionalità, penso in particolare a una ragazza belgo-marocchina, in tutti gli atti di procedura è ben significato che è belgo-marocchina, il che è abbastanza strano, è stata 2 mesi in detenzione preventiva. Questa ragazza è una bambina di 2 anni, ha il suo marito che vive in Belgio, ma era stato stabilito che c'era un rischio di fuga perché sua nonna dal Marocco a volte gli manda un po' di soldi di mancia per il suo compleanno. E durante l'arresto c'è da notare che questa ragazza ha beneficiato dell'aiuto di un interprete che traduceva tutto in arabo, qualora lei non parla arabo ma parla solamente francese. Si vede che questo tipo di procedura diventa una priorità politica, una vera priorità politica a livello del governo, ma anche a livello del pubblico ministero. Si deve sapere che in Belgio il pubblico ministero non è indipendente. Il pubblico ministero dipende direttamente dal Ministero della Giustizia, che emette delle circolari di politica criminale e che dunque determinano le priorità e le non priorità nell'azione penale. C'è da dire che al momento in cui ho scritto questo intervento sono avvenuti 8 altri arresti nel quadro di nuove procedure per traffico di esseri umani e sono sempre persone che hanno accolto migranti, spesso ricorrendo ai servizi di rete di un'associazione che si chiama la Piattaforma Cittadina, che non ha nessuna velleità politica, non ha nessuna rivendicazione sul piano migratorio, la sua sola attività è mettere in contatto persone che vogliono accogliere migranti e migranti che cercano un alloggio in Belgio. Dunque siamo a un livello infrapolitico della repressione, perché quel che qui criminalizzato e messo in avanti è, direi, uno dei primi precetti cristiani dell'accoglienza dell'altro nella propria casa. Dunque non siamo neanche a livello di movimento sociale. Vi dicevo dunque che questo tipo di procedura è una priorità assoluta. Ne voglio per prova il fatto che ormai è la Procura federale che si occupa di questo tipo di inchiesta. L'idea è di unificare la pratica a livello nazionale e il giudice istruttorio che si occupa di mettere in atto questa procedura è un giudice istruttorio specializzato in materia di terrorismo. Anche qui la confusione è abbastanza evidente. Allora, a livello della difesa, dunque quello che è messo in atto dagli avvocati, prima cosa si deve sapere che quando questo caso è iniziato era istruito in un tribunale che è conosciuto dai praticanti come essendo il mattatoio, che ha una giurisprudenza molto, molto particolare, dunque il primo atto è stato di riportare il caso a Bruxelles per avere almeno un'apparenza di giustizia. La seconda cosa, e penso che sia un tema ricorrente in tutti gli interventi e che sia la nostra arma più importante, è far uscire la causa dal tribunale, permettere che non solo questa sia una questione privata di persone che si trovano isolate di fronte a una procedura giudiziaria, ma collettivizzarla e soprattutto renderla nota. Penso che quello che si può chiaramente dire su quel che governa oggi l'Europa è la paura. La mia più grande paura è che questo governo della paura venga interiorizzato e che l'atomizzazione, l'individualizzazione, la separazione delle persone attraverso l'uso di procedure penali possa arrivare a sciogliere dei movimenti o possa arrivare a far paura a delle persone che magari avrebbero voluto accogliere migranti in casa loro, ma che adesso vedono il genere di pratiche che usa il governo. Finirei con un'ultima cosa e proprio finisco, semplicemente per dirvi che c'è un disegno di legge che è stato abbandonato per il momento, che prevede la possibilità di procedere a arresti e perquisizioni nel domicilio dei migranti o nel domicilio di qualsiasi persona alloggi dei migranti, non su base a questioni penali, semplicemente per prendere quel migrante, metterlo su un aereo e mandarlo via dal Belgio. Dunque adesso si vede proprio una strumentalizzazione della giustizia penale da parte dell'amministrazione che vorrebbe poter poter agire senza il quadro giuridico stabilito. Chiaramente i giudici istruttori sono molto opposti a questa misura, ma non vorrei aver ragione, ma spero di non dover tornare tra qualche anno per dirvi che questa misura è stata finalmente adottata ed è utilizzata. Vi ringrazio.